Karakorum Teatro, in collaborazione con il Festival Internazionale di Narrazione di Arzo, presenta la quinta edizione di Vasi Comunicanti, un nuovo modo di portare in scena la frontiera.
La Brigata Chierichetti, di e con Stefano Beghi. È il 29 di luglio del 1949 e fa caldo. Ma oggi, anche se il sole picchia forte, anche se è venerdì, anche se è fine luglio ed è forte la voglia di qualche giorno di riposo, non c'è tempo per riposare. Finita la giornata di lavoro, a Saltrio, un brulichio di persone affolla le strade, le piazze e i cortili. C'è da mettere i fiori alle finestre, installare gli archi trionfali all'ingresso dei portoni, appendere i drappi. Le donne non lasciano scampo ai mariti. C'è da radersi il viso, c'è da mettere il vestito della festa. Ordine del Sure-Prévost. E a Saltrio, quando il Sure-Prévost parla, il paese corre. Il paese è addobbato a festa e tutti, quasi tutti, si sono ammassati sulle sponde del torrente Palmeggia, che da quando il Duce nel 1926 aveva ordinato la fusione dei paesi di Saltrio, Clivio e Vigiù, era entrato di diritto a far parte dei grandi fiumi della storia nazionale. Se fosse stato per quelli di Saltrio, sui sussidiari dell'immediato dopoguerra dovevano esserci il Rubicone, il Po, il Piave e il torrente Valmeggia, che tracciava il confine tra la loro parrocchia e quella di Vigiù. Il Sure-Prévost lo ha sempre detto. Nessuno osi dividere ciò che Dio ha unito e nessuno osi unire ciò che Dio ha diviso, come Saltrio, Clivio e Vigiù, appunto. Mussolini lo aveva fatto e alla fine Dio gliel'aveva fatta pagare. Ma andiamo con ordine. Dalle 19 la gente si è radunata in attesa del grande momento e verso le 8 il grande momento arriva. Il Sure-Prévost appare dietro la curva della strada e, dopo di lui, ecco il Marco Realini alla guida del suo camion su cui sono saldamente posizionate le nuove campane della chiesa, i campanoni. La gente esplode in un'ovazione di entusiasmo, le donne si abbracciano, gli uomini si stringono le mani e iniziano a scopettere sul peso delle campane, a discutere su come far a tirarle su, a preoccuparsi di corde, ganci, impalcature. Ma non c'è tempo di pensarci adesso, c'è da formare il corteo. Sì, perché a Saltrio, quando succede qualcosa di importante, un corteo ci vuole. Lo hanno fatto quando hanno inaugurato il teatrino dell'oratorio, quando è venuto il Monsignore da Como e perfino quando sono arrivate le suore dell'asilo. Un corteo ci vuole. Davanti due cavalli bardati di tutto punto e in prima fila gli agenti della Guardia di Finanza, che se non stanno in prima fila poi se la prendono. Dietro i bambini dell'asilo con le suore, i piccoli derelitti del padre Beccaro, i fedelissimi del beato Manfredo, i giovani, le donne, il gruppo dei combattenti, la filarmonica, le autorità e poi, finalmente, le vere protagoniste della giornata, i campanoni. In fondo tutti gli altri, gli uomini, i socialisti di Clivio, qualche cane. C'è posto per tutti, quasi tutti. Il corteo attraversa il paese, passa dal centro e si dirige verso la Togana. È bene che ad Arzo sappiano chi comanda adesso in fatto di campane. A pochi metri dal confine, sulla sinistra, in alto, sulla collina, c'è la colonia Luraschi, costruita una quindicina d'anni fa per i figli dei panificatori di tutto il fascistissimo regno. Lì, durante la guerra, i tedeschi avevano piazzato una postazione per tenere d'occhio il confine, la strada, la vallata, e per vedere che cosa si muovesse tra Saltrio, Clivio e Besazio. Ma poi, alla fine, erano andati via tutti. Quasi tutti. E quel piccolo mondo di nome Saltrio era tornato ad essere un bellissimo mondo. E oggi, 4 anni dopo la fine della guerra, è finalmente arrivato il momento di festeggiare. Tutti insieme. Quasi tutti. I tedeschi li sapevano scegliere bene i loro avamposti. La collina della Luraschi è davvero un posto ideale anche per guardare il corteo delle nuove campane. È da lassù che col sedere punzecchiato dal prato secco, con le braccia nervose a contenere le ginocchia e un lungo filo d'erba arrotolato tra le dita, 5 ragazzi guardavano il loro piccolo mondo passare, tutto in una volta, quel mondo che non riuscivano più a riconoscere. Stavano lì, seduti, l'Enrico, il Carlin, il Mario, il Pep e il Pepin, e pensavano che fino a qualche anno fa avrebbero avuto anche loro un posto d'onore nel corteo, proprio lì, al fianco del Sciur Prevost, con le loro uniformi bianche e rosse da chierichetti. Ma poi la guerra era finita. Era finita l'attesa. Era finito tutto. È proprio lì, sotto di loro, che all'improvviso il prevosto alza la mano. Fa segno a tutti di fermarsi. Si volta verso sinistra, alza lo sguardo e fa loro un cenno secco, serio, solenne, con la testa. I cinque ragazzi scattano in piedi, si mettono in riga, gonfiano il petto magro e con i pugni stretti lungo i fianchi esclamano: «Sia lodato Gesù Cristo!» Era questo l'urlo di battaglia della brigata Chierichetti. Don Bolgeri è il prevosto di Saltrio. È arrivato nel 1929. È un tipo severo, alto, magro. Non è semplicemente ul prevost, ma è ul Sciur Prevost. «Sia lodato Gesù Cristo!» dice questo a chi lo incontra per strada. E poche altre parole, con il suo cappello nero e ai piedi le sue scarpe lucide con una fibbia grossa d'argento. Il suo volto, appuntito e austero, mette soggezione. Trasmette un senso di fascino e terrore, come tutto ciò che è sacro. Star vicino a Don Bolgeri, se hai 6 o 7 anni, significa scoprire il profumo del rischio. Ecco perché, per l'Enrico, il Carlin, il Mario, il Pep e il Pepin, fare i chierichetti durante la guerra rappresentava la cosa più adrenalinica che si potesse fare. Era un modo per sentirsi vivi, per avere un ruolo, per essere qualcuno. Tutto era iniziato alla messa della notte dell'ultimo dell'anno, del 1940. Mentre a Meride, oltre confine, festeggiavano San Silvestro, patrono del paese, a Saltrio Don Bolgeri celebrava una messa per chiedere la protezione della Vergine per coloro che erano in procinto di partire per la guerra. Ragazzi giovanissimi che non avevano avuto nemmeno il tempo di diventare uomini e che erano passati da chierichetti a soldati nel giro di poche settimane. Quel cambio di uniforme aveva lasciato la parrocchia priva di giovani disposti a servire all'altare, così Don Bolgeri, subito prima dell'inizio della celebrazione, aveva alzato la testa e con un cenno secco, serio, solenne, aveva detto ai 5 bambini seduti in prima fila: «Andate a cambiarvi, forza. C'è bisogno di voi adesso». È così che l'Enrico, il Carlin, il Mario, il Peppe e il Pepin erano diventati i nuovi chierichetti di Saltrio. Servizio alla messa, alle 6:30 tutte le mattine. E poi a disposizione, sempre, quando il Signore chiamava. Comunioni, funerali, battesimi, estreme unzioni. Era strano doverlo ammettere, ma non c'era niente di meglio dell'estrema unzione. Seguire Don Bolgeri, vestito solennemente, che portava gli oli santi con entrambe le mani, e reggere per lui l'ombrellino giallo che doveva riparare il Signore dalla pioggia, dai raggi del sole, dal mondo. Le donne lo dicevano sempre. Il mondo era diventato proprio un brutto mondo. I ragazzi non capivano cosa volesse dire che il mondo era diventato un brutto mondo. Quello era il solo mondo che avessero mai visto. Non potevano immaginarlo un mondo diverso da quello lì. E poi, ora che erano diventati chierichetti, non avrebbero fatto scambio con nessuno, per nessun motivo. Se lo erano giurati, una mattina in sagrestia, mettendo una mano sul cuore e l'altra in alto, verso il cielo. Sarebbero stati sempre insieme, nessuno li avrebbe mai divisi. Era questo il loro mondo. E niente l'avrebbe mai cambiato. Sempre insieme. Dal mattino presto alla sera, fin dopo il tramonto alcune volte, con le madri preoccupate che urlavano imprecazioni dalle finestre verso la montagna per farli rientrare in casa. Passavano le giornate sdraiati nell'erba, pancia in giù, a osservare il loro mondo passare. All'ombra del gelso che stava nei prati subito sotto al ricovero militare Padre Beccaro, osservavano i soldati in convalescenza scendere in paese in cerca di un po' di compagnia o di qualche ragazza, come quelle che si trovavano dalla Mariuccia subito lì all'inizio del paese per imparare a cucire. Chissà che cosa ci trovassero di tanto speciale nelle ragazze di Saltrio quei militari. Perché loro che potevano fare la guerra stavano lì a non fare niente o a correre dietro alle ragazze? Perché, anche se la guerra c'era a Saltrio, non la faceva nessuno? Non c'era niente di più bello della guerra, delle divise, delle pistole, come quelle che c'erano sui giornali o sulle cartoline che gli avevano fatto vedere a scuola, o come quella d'Ulmepà. Il Carlin lo aveva messo così, senza pensarci, una mattina d'estate, dopo la messa. Suo papà nascondeva una pistola in cantina, una di quelle della prima guerra, che prima era stata di suo nonno, ma adesso che suo nonno era morto e che suo papà era andato in Svizzera per non dover sparare a nessuno, quella pistola aspettava lui, e poi, quando lui sarebbe morto, sarebbe andata al suo fratellino Giacomo, che adesso aveva solo 2 anni. La mattina successiva, sotto il gelso, il Carlin arrivò tutto sudato e con in mano un fagotto, fatto con il canovaccio a quadri che sua mamma usava per mettere il pane a riposo. Il fagotto era pesante. Nessuno osava toccarlo. Carlin mise il prezioso oggetto su un grosso sasso e tutti si strinsero a cerchio, gomito a gomito, con gli occhi puntati sul canovaccio. Carlin lo scostò con la mano. Ed eccola lì. Bellissima. Una Beretta M17, nera, lucida, bellissima. Gli occhi dei ragazzi brillavano. Era il più bel giorno di Natale della loro vita, anche se era estate. L'Enrico quasi piangeva per l'emozione, anche se i maschi non dovrebbero farlo. Ma come si fa a non piangere davanti a una cosa così? Sia lodato Gesù Cristo! Sempre sia lodato, risposero, così, distinto, tirandosi in piedi, dritti, come se fossero in fila, in sacrestia. Il viso di Don Bolgeri era scuro, impenetrabile, sacro. Guardava dall'alto il Carlin, che aveva la pistola in mano. Per istinto l'aveva impugnata forte con 2 mani e la puntava tremante verso la faccia del prevosto. «Dove l'hai presa?» «L'ho trovata in cantina. Adesso la tengo io. E di questa storia non voglio parlarne più.» Carlin allentò la presa. Don Bolgeri voltò lo sguardo per incrociare quello di tutti i ragazzi, uno per uno. E poi, con il pesante fardello nascosto sotto il cappotto, prese il sentiero che portava verso la montagna, a passo svelto, fiero, sacro. E dopo qualche metro, assicurandosi di non essere visto dai peccatori alle sue spalle, si lasciò scappare un sorriso, orgoglioso. La brigata Chierichetti, pensò. Era l'11 di agosto 1944. Don Bolgeri, dopo la messa in sagrestia, mette in fila la sua brigata. C'era da portare la comunione alla Clementina Sassi, che ormai non camminava più. In marcia, 2 davanti e 3 di dietro del surprevost, che teneva il signore tra le mani. Usciti dalla chiesa, sui gradini della piazza, ad aspettarli trovano 2 militari. Uno era tedesco, l'altro no. «Siete voi il parroco?» Don Bolgeri fece un cenno secco con la testa. «Dovete venire con noi al comando tedesco, che vi richiedono d'urgenza. Non vorrete portare in prigione Gesù Cristo», disse il parroco, e senza alcuna riverenza fece cenno ai ragazzi di proseguire per il loro cammino. Lungo la strada il Carlin si voltò per guardare i militari che li seguivano a breve distanza. L'italiano impugnava una pistola, la puntava verso di loro. Era proprio come la sua, bellissima. Portarono a termine la loro missione, diedero la comunione alla signora Sassi sotto lo sguardo dei 2 uomini in divisa. Dopodiché il prevosto svestì gli abiti della cerimonia, lasciò tutto in mano ai ragazzi e con lo sguardo austero, fiero, sacro, si fece guidare fuori dai militari, sulla strada. Li raggiunse un calesse, dove era seduto insieme a una guardia tedesca anche Don Gilberto, il parroco di Clivio. Don Bolgeri Affrontò con passo sicuro i due gradini del calesse, prese posto e diede un ultimo sguardo ai ragazzi. Non disse nulla, ma loro risposero lo stesso. Sempre sia lodato.
Perché quei soldati portano via Don Bolgeri? Forse gli hanno trovato la pistola del Carlin, nascosta sotto il cappotto. Forse è stata colpa nostra.
La Paolina, la perpetua del Surprevost, arrivò in piazza di corsa e li trovò lì, immobili, a fissare il calesse che scendeva verso la città. Li portò su alla casa parrocchiale. Servì loro un piatto di riso, buonissimo, pensando che riempire le loro bocche fosse il miglior modo di evitare le loro domande. Ma a un certo punto, inevitabilmente, il Pepin... Paolina... «Perché han portato via il Surprevost?» La Paolina alzò la testa dal lavello pieno di pentole da lavare e si mise a tavola. Per quei 5 mocciosi era arrivato il momento di diventare degli uomini. Paolina raccontò del lavoro clandestino del parroco, delle persone che nascondeva, di quelle che faceva passare la notte oltre il confine. Raccontò di 30 soldati africani, arrivati una notte alla chiesa di Saltrio in bicicletta per poi trovare rifugio in Svizzera. Raccontò dell'amicizia tra Don Bolgeri e Don Gilberto di Clivio, del loro incessante lavoro per salvare i disperati in fuga verso il confine. Raccontò della Lina Galli, della sua cantina, dove tanti passavano l'ultima notte in Italia. Raccontò di Liliana, una ragazza ebrea poco più grande di loro, che era partita proprio da lì una notte per passare il confine, ma che poi era stata fermata da una guardia svizzera, rimandata indietro e caricata su un treno giù in città. Raccontò che adesso, al di là del confine, non si poteva più andare se eri italiano, che su, sulla collina, vicino alla dogana, alla colonia Luraschi, si erano messi i tedeschi per tenere sotto controllo proprio Don Bolgeri, che era quella lì la guerra di Saltrio, che era quello lì il loro mondo. Proprio un brutto mondo. Nessuno se l'aspettava che Don Bolgeri sarebbe tornato la settimana successiva. I ragazzi della brigata Chierichetti lo immaginavano già sullo stesso treno della città su cui avevano messo anche Liliana. Quella settimana, per i ragazzi, fu una settimana interminabile. Servire alla messa, senza la paura di sbagliare qualche frase in latino o di deludere il Surprevost, non aveva lo stesso sapore. Quando il prete tornò in paese, pensarono che tutto sarebbe tornato esattamente come prima. Ma non fu così. Qualcosa era cambiato, ma loro 5 erano rimasti tutti insieme e ora il loro comandante era tornato. Non importava nient'altro, bisognava solo avere pazienza. Qualcosa di buono sarebbe successo, perché a 2 passi dalla frontiera qualcosa succede sempre. E fu così. Anche se non era chiaro che cosa stesse succedendo di preciso. Ma quando succede qualcosa a Saltrio lo si capisce subito, perché quando succede qualcosa a Saltrio si fa un corteo. Solo che quella volta non era il solito corteo. Davanti agli occhi increduli della brigata Chierichetti, schierata in riga sul bordo della strada, una colonna di soldati tedeschi sfilava per il centro del paese, verso la dogana. Cavalli, camion, divise e pistole di ogni genere. Bellissime. Sia lodato Gesù Cristo. Era il giorno di San Marco Evangelista. Era il 25 aprile.
La guerra è finita, diceva la gente, ma la guerra di Saltrio, quella del confine dei disperati, no, non era finita.
Il giorno dopo, su alla colonia Luraschi, dove prima c'erano i soldati tedeschi, adesso c'era un gruppo di disperati che si era chiuso dentro e minacciava di sparare a chiunque si fosse avvicinato. I tedeschi avevano lasciato là dentro un sacco di armi e Don Bolgeri diceva che non c'era da scherzare coi disperati. Questa volta, però, i disperati non erano ebrei. Erano fascisti. C'era anche gente del paese.
Fuori i partigiani, venuti giù dal Pravello, dicevano che non bisognava farli scappare quelli là, che dovevano pagare. Ma il surprevosto ha picchiato il pugno sul tavolo perché con i disperati non bisogna scherzare. E quando a Saltrio il surprevost parla, il paese corre. Alla fine i partigiani avevano accettato di farli andare via, quei disperati. Anzi, avevano accettato di aiutare Don Bolgeri a far passare loro il confine, con l'aiuto di qualche pedata nel sedere. I ragazzi non fecero troppe domande. Paolina glielo aveva già spiegato. Non importa che tu sia ebreo o fascista, se sei italiano, di là, non ci puoi andare. Insomma, dopo questa storia, anche a Saltrio la guerra era finita. E piano piano le cose erano tornate alla normalità. I ragazzi che erano partiti per il fronte alla fine del 1940, uno per uno, erano tornati tutti. Quasi tutti. Solo i gemelli Recanati, che erano andati in Russia, non erano tornati, ma forse perché la Russia era davvero molto lontana. Tutto ricominciava dal punto di partenza. Tutti quelli che erano partiti tornarono ai propri posti, nei campi, alla posteria del debitore, alle cave e persino ai lati dell'altare. Sì, anche i membri della brigata Chierichetti tornarono al punto di partenza, al loro posto, nella prima fila della chiesa parrocchiale, senza più l'uniforme bianca e rossa, senza più un ruolo, senza più un posto nel mondo. Adesso sì che il loro mondo era diventato proprio un brutto mondo. È con questi ricordi nel cuore che i cinque giovani della brigata Chierichetti, il 29 luglio del 1949, dall'alto della collina Luraschi, osservano il corteo che porta in paese le nuove campane della chiesa, i campanoni. È proprio lì, sotto di loro, che all'improvviso Don Polgeri, comandante della brigata Chierichetti, alza la mano, fa segno a tutto il paese di fermarsi, si volta verso sinistra, alza lo sguardo e fa all'Enrico, il Carlin, il Mario, il Pep e il Pepin un cenno secco, serio, solenne con la testa. I cinque giovani, senza pensarci due volte, si mettono in riga, con le lacrime agli occhi e gonfiano il petto magro. La guerra era finita, ma Don Bolgeri lo diceva sempre. La guerra di chi ogni giorno sta sul confine, dove giusto e sbagliato, bello e brutto, passato e futuro si incontrano, la guerra di Saltrio non finirà mai. Sia lodato Gesù Cristo!
Caracorum Teatro, in collaborazione con il Festival Internazionale di Narrazione di Arzo, ha presentato la quinta edizione di Vasi Comunicanti, un nuovo modo di portare in scena la frontiera. Presa del suono RSI, Yuri Ruspini. Coordinamento Maddalena Vanolo, un progetto sviluppato con i comuni di Clivio, Mendrisio e Saltrio. Si ringraziano gli abitanti per aver condiviso le loro storie.